Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Mercoledì 6 maggio 2015, state ascoltando radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite l'account Twitter di Radiazione. Ancora qualche attimo di musica e poi passiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani.
E allora, buongiorno a tutti, ci sono ovviamente anch'io qua sui microfoni di Radiazione. Cominciamo con le notizie, partendo come sempre dalle prime pagine. E allora, partiamo dal Corriere della Sera. Allora, la notizia in primo piano è ovviamente riguardante lo sciopero, i cortei di ieri. Scuola, dialogo dopo la protesta, migliaia in piazza. Renzi, entriamo nel merito, ma non cedo sulla riforma. Aperture sui presidi, i sindacati, mai cortei così affollati, Giannini, sciopero politico. E poi vita da prof con 300 compiti da correggere, perché non chiedere consigli alle famiglie? E poi nostalgia di un'Italia diversa, l'articolo di fondo di Ernesto Galli della Loggia. E ancora la caduta delle borse, le false illusioni in Europa sul salvataggio della Grecia. L'immagine dedicata a il calcio, vittoria per 2-1, gol di Morata e Tevez. Si vede che non c'avevo nient'altro di interessante se non mettere la foto di questi calciatori juventini. E poi i vertici di A-Towers indagati per le torri Rai, la finanza nella società Mediaset. E infine Bruxelles, è la primavera della crescita, finalmente, non aspettavamo altro. E ancora i devastatori che ridono delle tute bianche. Un manifesto giustifica la bella spallata distruttiva. La verità è che hanno perso sul campo. E passiamo alla Repubblica. Allora, articolo in primo piano, Mattarella, i tre sì all'Italicum. Oggi il Quirinale firmerà la legge, l'opposizione chiede il referendum. In retroscena il verdetto dell'ex giudice e l'economia, il fantasma di Atene spaventa le borse. E poi anche per Repubblica, Rai Way, inchiesta su Mediaset, aggiottaggio su quell'Opas. L'immagine invece è dedicata al corteo di ieri e quindi ritrae un gruppo di ragazzi con le mani alzate e colorate. Scuola, i prof invadono le piazze, Renzi apre, la riforma può cambiare. e il racconto precario da una vita non ci credo più. E poi le varie inchieste di Repubbliche e il signor Marx sbarca alla Biennale di Venezia, la guerra dei Le Pen, ultimi reali di Francia, cittadini da Parigi a Milano, il sentimento che lega le persone e nuovo cinema Teheran via alla diplomazia dei film. E dunque, dopo Repubblica, cosa potremmo leggere questa mattina alla stampa? Il governo apre sui premi ai docenti, un comitato affiancherà i presidi nella valutazione degli insegnanti da promuovere. Massiccia adesione allo sciopero contro la riforma della scuola, quasi 300.000 in piazza. Grasso e Boldrini, ascoltiamoli. Italicum, una legge molto renziana. E poi l'analisi, il momento di riprendere il dialogo. E Salvini, mai il partito unico con Forza Italia. Anche la stampa dedica l'immagine alla Juventus. Beh. E poi il buongiorno di Massimo Gramellini, Parolex, 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 con una piccola immagine dove ripresa, ha fatto anche questa il giro del web, di questa ragazza che faceva parte di chi fece il cacao durante il primo di maggio a Milano con un Rolex al polso, o almeno così sembra.
Ah, un Cartier.
Ecco, allora questo tito Parolex, Parolex non c'entra un cazzo. E poi Medio Oriente, nel mondo arabo regna l'anarchia. Passiamo al Manifesto. Anche per il Manifesto l'immagine è dedicata ai cortei di ieri. L'insegnamento: la scuola toglie la fiducia al governo con uno sciopero generale che non si vedeva dai tempi di Gelmini. Aule vuote, piazze piene contro il disegno di legge che sulla carta promette miliardi e assunzioni dei precari. I sindacati non ci credono e chiedono di rivedere la controriforma di Renzi. Anche l'articolo di fondo è dedicato alla scuola, dal titolo Lo strappo della scuola. Poi Italicum, un danno è per sempre. E Coreati, il governo si piega ai desiderata dei petrolieri. E poi Lopez su Raiway, finisce in procura, perquisita 8 Towers, amministratori indagati. E infine il Manifesto, l'unità e le altre, sotto il titoletto diffamazione. E ancora in piazza istruzione pubblica perché è una rivolta. E poi vediamo cosa potremmo leggere ancora. Direi è un nuovo L'Osservatore d'Italia, cos'è? Non so. Comunque, allora passiamo al Sole 24 Ore. Adesso mi si sta aprendo. Eccolo qua. Allora, articolo in primo piano, allarme Grecia in borsa, balzo dei tassi Eurozona, Bund nel mirino, vendite su bonus e BTP, spread a 129. E sempre l'Europa e Atene, riparte il contagio. Anche per il Sole 24 Ore l'articolo di fondo è dedicato alla scuola, se la scuola ha paura di autonomia e merito. Poi reverse charge verso il no dell'UE. Bruxelles, l'Italia dica come compensare i rimborsi sulle pensioni. Poi 8 Towers, consiglio indagato per aggiottaggio. E a lato la legge elettorale, ecco chi vince con le nuove regole. E poi non basta l'Italicum per correre al voto. E infine la nuova Milano, Milano torna guida del paese, il nocciolo duro dell'industria. E insomma, direi che così abbiamo concluso. Magari leggo le prime notizie date dall'ANSA, la nostra agenzia nazionale. Leggiamo dopo.
Ma aggiottaggio, qui ti volevo. Cosa vuol dire, Maria?
Ah, lo so. Lo so cosa vuol dire.
Perché ieri hai letto questa notizia, allora sei andato a cercare su internet cosa vuol dire aggiottaggio.
Esattamente,
ma
sì.
Ma...
tu lo sapevi già?
Beh, ne arrestano uno ogni sei mesi per aggiottaggio, quindi sì. Ero già andato a leggermelo su internet qualche volta scorsa.
Perfetto, magari addirittura qualche anno fa.
Sì.
Allora, l'ANSA, primo articolo, spread accelera oltre i 140 punti, tensioni sulla Grecia. Poi Afghanistan, 4 condanne a morte per uccisione Farcunda. Poi terza notizia, di nuovo Afghanistan, 4 condanne a morte per uccisione Farcunda. L'ANSA ha talmente così poche notizie che ripete le stesse. E poi Champions, Morata Tevez, la Juventus mette KO il Real. Giubileo rivoluzionario, anche l'aborto sarà perdonato. E infine 1000 migranti in salvo in Sicilia, ma si temono almeno 40 morti. Anzi, e infine, pensioni Padoan, nessuna manovra all'orizzonte. Poi possiamo leggere Il Mattino, if you want.
Leggiamo Il Mattino di Padova, allora, che titola Ragazzine sparite per 5 giorni, ritrovate ieri sera a Verona, erano fuggite da un istituto di suore. Vabbè. Che ridere. La manifestazione di insegnanti e studenti. La scuola si è presa la città, un migliaio in piazza contro Bello Renz. Abbiamo i tre occhielli in alto, terrorismo, allarme a Venezia, obiettivo e anche base degli jihadisti. Biennale arti visive, colori e provocazioni per il futuro del mondo. Domani il regalo, un allegato sul Mattino se vi interessa. Passiamo ai due editoriali che trovano spazio nella colonna di sinistra della prima pagina del Mattino. Uno di Francesco Iori che titola Vecchi vizi e bandierine nei partiti, quelli che il Jurassic Park dentro e fuori il PD, quelli che bollano l'Italicum come un passepartout verso l'egemonia del partito unico. Quindi vabbè, la solita pipponata su visioni politiche acrobatiche intorno a questo Italicum. E poi un altro editoriale di Ferdinando Camon, Nascere principessa o migrante, sorvolerò anche sulle poche righe che riporta la prima pagina. Passiamo a Nelle Cronache, elezioni nel rettore, tenti o rizzuto, all'università e sfida sul futuro. Ultima ora, Bagnoli, muore bruciata nell'auto finita contro un albero. L'incidente sulla 13, il marito, Sandra, era molto stanca perché guidava. Quindi vediamo che quando nessun migrante o zingaro compie dei reati che meritino la prima pagina, si passa alla cronaca nera, nella colonna Nelle Cronache del Mattino. E però comunque si parla di migranti perché vieterò i profughi in casa, che è detta così. Il sindaco studia un'ordinanza per impedire la microaccoglienza. Rubano, dura condanna, o Rubano, dura condanna, tentò di uccidere con l'ascia 9 anni, forse la pena. Quindi Rubano, non Rubano, assolto il professore, non toccò il seno alla sua studentessa. Lo scandalo dei contributi regionali, Lando rilevò una coppia in crisi, il padovano subentrò in un progetto già finanziato a Treviso. E in calce la prima pagina leggiamo colpo al Bassanello, ritorna il rapinatore delle donne sole in auto. Quindi donne sole in auto, state molta attenzione perché al Bassanello c'è chi è pronto a saltarvi al collo. Detto questo, direi che ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo in diretta con un po' di notizie locali. Vi lascio un po' in compagnia di Sonny Rollins. Thank you. 9:15 partiamo col locale. Scuola, cattiva legge, in 1200 contro Renzi. La città si ferma per la manifestazione promossa da Cobas e autoconvocati, 500 tra insegnanti e personale ATA. Ma è un segnale forte, anche perché molta gente sarà andata anche alla manifestazione grossa che c'era a Milano. Allora, andiamo a leggere questo articolo di Cristiano Cadoni. Dalla stazione alla prefettura, cori, fischi e balli contro la riforma. Contestazioni anche per Bitonci, per l'Expo e per le grandi opere. La buona scuola ha i banchi vuoti per un giorno, ma non si ritrova compatta in strada. I 1200 rispondono all'appello dei Cobas e degli autoconvocati e il piazzale della stazione alle 9:30 trasmette immagini di un esercito che sembra un po' stanco ancora prima di partire, come se fosse fiaccato da altre lotte e altri problemi. Hanno voglia di gridare e fischiare e far rumore. I 500 fra insegnanti, soprattutto precari, amministrativi e ausiliari, che si mettono in testa al corteo. E ne hanno anche, soprattutto, i 700 ragazzi di Padova, Venezia, Treviso e Vicenza, che fanno a pezzi, con cori, striscioni e musica, il disegno di legge di Renzi e del ministro Giannini, ma anche, siccome gli ideali non sono mai troppi, le grandi opere, i grandi sprechi e le grandi navi e le ordinanze di Bitonci e l'Expo e le pratiche sbagliate di Venezia e di Roma. Le tangenti, gli scandali, un mondo sempre meno giusto e accogliente. Gli piace fare simpatico a Cristiano Cadoni, probabilmente perché lui, essendo una firma che va sulle prime pagine del Mattino, tutta questa precarietà non l'avverte, soprattutto non si ricorda che quando la CGIL indisse un presidio a livello provinciale qua a Padova, dopo che gli operai della ST di Terni erano stati manganellati a Roma, i numeri furono molto minori di quelli che sono scesi in piazza ieri. Quindi dire una manifestazione un po' sottodimensionata, considerando che l'altra volta si era in meno di 200, questa volta si è in 1200, direi che forse è una frase poco memore di quella che è la storia belligerante dei sindacati in questa città. È bello vederli, quelli coinvolti e trafelati, e quelli che si fanno trascinare, ma bisogna sforzarsi di non passare pensare agli assenti che passeggiano in centro o dormono a letto. Ne hai 60 pullman che 7 anni fa partirono da qui per sfilare a Roma contro la riforma Gelmini. In questi casi i presenti hanno sempre ragione, e la ragione è scritta: la buona scuola siamo noi, la buona scuola è nella Costituzione, da luoghi del sapere a palestre di precarietà. Questa onda non ci affonderà, la buona scuola non passerà. Quante rime. Maurizio Boggian dei Cobas dice che tanti sono a Milano ed è per questo che la partecipazione è un po' inferiore all'attesa. Ma sottolinea il segnale forte contro il disegno di legge che stravolge la scuola, dandole un'organizzazione verticistica con troppi poteri ai presidi e scardinando la gestione collegiale, che invece è una ricchezza. Lo ripeterà più volte al megafono, nel percorso fino alla prefettura, attraversando una città distratta e anche un po' preoccupata. Ma non ci sono sorprese, polizie e carabinieri controllano a distanza. L'unico imprevisto è un incidente stradale in viale Codalunga, con scooter per terra, fazzoletti insanguinati e un ferito portato via. Il corteo rallenta e poi si rimette in moto. Che, considerando che il motivo per cui era fermo era un incidente in moto, dire che si rimette in moto non è proprio una cosa di buon gusto, ma andiamo avanti. Gli insegnanti battono pentole e fischiano, sventolando i cartelli colorati con il pennarello la notte prima. Docenti precari abilitati rottamati, i ragazzi cantano liberi tutti e poi in coro: se ci toccano il futuro noi blocchiamo la città. C'è chi si fa un selfie, chi balla con gli occhi chiusi, chi si abbraccia in mezzo ai fumogeni. Al microfono una ragazza dice che il sapere non deve essere neutrale, ma critico e situato. E poi aggiunge: siamo liberi e indisponibili ad accettare quelle che vorrebbero cucirci addosso, per dire, per parte una canzone dedicata a Bitonci, e la cantano tutti quanti. Quando è che ti rilassi, fai ridere anche i sassi, sei bravo solo a dire questo non si fa. siamo gli stessi che il 30 aprile erano a Milano a dire no all'Expo. Chiariscono i ragazzi. A Ponte Molino esce il sole, la mattina si fa bella e il corteo canta leggero. Quest'onda, no, vabbè, riporta gli slogan che sinceramente possiamo anche lasciar perdere. E da qui fino alla fine sarà un elenco degli slogan, diciamo, pronunciati alla manifestazione, quelli che sono più piaciuti di più a Cristiano, che si guadagna la pagnotta, devo dire, molto bene, perché a parte gli slogan c'è una colonna che racconta la manifestazione. Comunque, a Milano invece sono 2000 i veneti che hanno partecipato a quella che viene definita una manifestazione imponente. Andiamo avanti, volevi leggere una notizia tu?
Sì, e allora, parliamo di migranti, parliamo di profughi e parliamo di sceriffi. Quali sceriffi? Ovviamente quelli nostrani. E allora ecco questo paio di articoli che un po' si, in realtà si ripetono, comunque presi sempre al Mattino di Padova online. Altri 113 profughi in arrivo nel Veneto. Non si attenua l'onda lunga dei profughi provenienti dal Nord Africa. Altri 113 sono stati destinati al Veneto dal ministro dell'interno Alfano e la prefettura di Venezia li ha così ripartiti, e vabbè, poi le varie province. Complessivamente i nuovi sbarchi previsti nell'ambito dell'operazione Triton si tradurranno in ulteriori 560 presenze sul territorio veneto. La circostanza provoca un nuovo duro intervento di Luca Zaia. Di fronte all'invasione che continua e ai diktat quotidiani con i quali governo e prefetture scavalcano senza battere ciglio le autonomie locali e le sempre più diffuse preoccupazioni della gente, c'è da restare sbigottiti. Il no del Veneto rimane forte e chiaro e presto lo si sentirà risuonare. Ma quali sono concretamente i numeri dell'emergenza che sta contrapponendo sempre più aspramente il Veneto a Roma? Tra ospitati, arrivati, passati e scomparsi, la nostra regione si sta velocemente avvicinando a quota 10.000. Dice Zaia, noi non siamo affatto razzisti, tanto qui vivono in piena integrazione già oltre mezzo milione di immigrati regolari. Ma non siamo disposti a pagare il conto di un governo nazionale e di un'Europa che hanno lasciato esplodere un problema prevedibilissimo e ora ne scaricano le conseguenze sui territori e sulla gente. Alfano, mi pare evidente che è il primo a non credere a ciò che va dicendo in TV. È grande anche scrivere TV, vabbè. E poi invece l'altra notizia, profughi, 30 nuovi arrivi in città, Bitonci, sto pensando a un'ordinanza. 800 firme raccolte e consegnate al sindaco Massimo Bitonci durante l'incontro con i residenti del centro. La questione profughi nelle case private continua a essere al centro dell'azione politica di Palazzo Moroni, anche in vista dei 30 nuovi arrivi delle prossime ore e degli annunciati 80 fuori quota. Mi ritengo un esperto in materia di ordinanze per motivi sanitari. Dalle parole di Bitonci, sto valutando seriamente di emettere un provvedimento in cui all'interno ci sono una serie di norme che io ritengo vengano violate quando si mettono delle persone come i profughi all'interno di alloggi privati. Prescindere, mettere dei profughi all'interno di alloggi privati, si violano delle norme. E comunque, cioè, questo articolo fa ben vedere, insomma, a chiare lettere, quando si parla di razzismo, insomma, di cosa si sta parlando, no? Andiamo avanti. E allora, la questione profughi continua a essere la prima preoccupazione anche per la prefettura. Un gruppo di 120 immigrati arriverà oggi da Ragusa a Marghera per essere poi smistati in tutta la regione. Nel Padovano, una trentina. Ieri mattina all'alza bandiera nella caserma, questo chi se ne frega. E poi, i commercianti del centro. Abbiamo saputo con certezza che altri privati hanno dato disponibilità alla cooperativa Percorso Vita di Don Luca Favarin per affittare il proprio appartamento per i profughi. Si tratta di case in via Savonarola e in ghetto. È l'annuncio di Pellizzari, che ha chiesto alcuni giorni fa udienza al prefetto. Vogliamo sapere se si tratta di casi isolati oppure se c'è un piano ben preciso, un complotto. Molti commercianti stanno facendo investimenti per plateatici e arredo urbano. Temiamo un'invasione del centro storico, ed eccolo qua detto chiaramente. Poi vabbè, qua si punta il dito contro il razzismo stop, anche perché tra pochi giorni ci sarà la fiera campionaria e la struttura Don Gallo, appunto, con una cinquantina di profughi, ex profughi, occupanti, scusate, ex richiedenti asilo, occupanti, rovina appunto la strada su cui avverrà la fiera. E poi infine la risposta di Mica Lizzi, che anche lui è consigliere comunale del PD, che dice: se invece di selfie e rastrellamenti il comune avesse trovato un posto dove organizzare la presenza di queste persone, la prefettura avrebbe avuto alternative migliori rispetto alle case nei condomini, sarebbe potuto organizzare la cosa in modo più efficiente, con meno disagio e timori per i residenti. Cioè, alla fine, anche per il consigliere del Partito Democratico, effettivamente i profughi in centro, in condomini privati, è un problema, sono un problema e possono rovinare appunto le vetrine del centro, magari rischiando di passeggiare per le strade con il loro brutto colore della pelle, i loro brutti stracci addosso, e quindi insomma rivolta dei commercianti e della Lega, ovviamente. Piccolo commento che faccio io: non si pensi che i proprietari di case abbiano buon cuore nel dare i loro appartamenti a questi profughi, considerando che con i numeri dello sfitto qui a Padova, piuttosto che tenerlo sfitto, sicuramente ci guadagnano a darlo magari a un prezzo ribassato, anche comunque finanziati da Comunità Europea o quant'altro, tutti quelli che ci mettono i soldi in questi casi qua. Quindi di certo, insomma, anche loro qualcosa in tasca, o più di qualcosa gli va.
Senza demonizzare poi i proprietari di casa, e cioè, sono alcuni che sono delle personcine proprio a modo, però dai, non è che non facciamo di tutta l'erba un fascio. Comunque, Bitonci, un colpo al cerchio e uno alla botte, perché con gli abitanti del centro non c'è soltanto la carota. E infatti, vivi in centro e allora sopporta la movida. Ora dei bar, il sindaco non fa sconti agli abitanti di Piazza dei Signori, e in ghetto monumenti recintati. Così non scappano. Comunque, la cosa è che l'ordinanza che vuole preparare Bitonci, per sue stesse parole, è un'ordinanza per consentire ai vigili i controlli nell'abitazione private. Ospitalità, il mio no al prefetto. Quindi Bitonci vuole fare questo, vuole dare i poteri, penso, alla polizia locale, vediamo. Stiamo valutando di emettere un'ordinanza che consente alla polizia locale, eccola qua, di verificare se nei B&B, negli alberghi, in alloggi e case private, vengono rispettate una serie di norme che per me invece sono sistematicamente violate quando si ospitano clandestini. Quindi sono già automaticamente clandestini,
a prescindere,
per Bitonci. Questo mostra anche tutta la sua, tutto il suo spessore culturale. Comunque, tant'è. Quindi Bitonci, da buon vetero comunista qual è, si scaglia contro la proprietà privata e lascia, e vuole lasciare alla polizia il potere di entrare nelle case di ognuno di noi, senza per forza magari avere un mandato di perquisizione o qualcosa di analogo da parte di un magistrato, entrare e controllare cosa sta succedendo, che le case dei padovani siano in ordine, sia tutto quanto a posto. Quindi sempre più sceriffo, sempre più proclami al vento, perché questa, tra le varie robe che mi ha detto, mi sembra una delle sparate più cospicue. E vediamo poi cosa succederà. Intanto ci prendiamo un attimo di pausa, poi torniamo con le ultime notizie locali.
Thank you.
Allora andiamo a vedere cosa ha combinato Lando, la notizia che trova spazio nella prima pagina. Leggiamo brevemente di che si tratta. Noi costretti a lasciare 4 autism forse. Poi Lando ha rilevato il progetto. Parla l'ex presidente dell'associazione, destinatario di fondi per 800.000 euro. La regione imponeva perizie costosissime, così abbiamo mollato. Subito si è fatto avanti il presidente di IPAS e Atena. Moreno Lando, presidente della COP Atena e IPAS, che ha ottenuto 9,3 milioni di contributi dal fondo di rotazione per i progetti di un centro disabili a Laggio di Cadore e una struttura di recupero per ex detenuti a Monselice, entrambi sotto inchiesta dalla Corte dei Conti, ma anche dalla regione, è beneficiario dal 2013 di un altro contributo dello stesso fondo, inizialmente di 800.000 euro, per un progetto a Pederobba, quello di For Autism, un casale per ragazzi autistici. Lando, a marzo 2013, è subentrato nell'associazione nata 2 anni prima da una costola della fondazione oltre il labirinto di Treviso, con altri 2 soci, Diego Dainese, suo vice, in 3 COP da lui guidate, Atena IPAS e la Patavina Bramasole, e Federica Levorato Tognato, poi uscita. A maggio 2013 c'è il recesso dei vecchi soci e 650.000 euro restinati, penso voglia dire destinati, di dote. Eccola qua, ho letto male io. 650.000 euro restanti di dote. Quindi questa operazione che ho fatto agli occhi non mi aiuta. Allo stato il progetto deve ancora decollare su quel terreno acquistato a suo tempo dai vecchi soci trevigiani. E Marino Pagnesi, direttore di Oltre il Labirinto, primo presidente di For Autism, a raccontare il caso, non senza lesinare accuse alla regione per le modalità di gestione dei progetti, in particolare la lievitazione delle spese imposte all'associazione su perizie e atti. Ci è parso chiaro che tecnici e professionisti dovevano essere quelli decisi dalla regione. Quindi questo, vi risparmio l'intervista a Paganessi, se volete leggervela la trovate sul Mattino. Comunque qualcuno qua si è mangiato ancora un po' di soldi, che non fa mai male. Ma parliamo invece dello scandalo dei contributi regionali, anche questo era in prima pagina, andiamo a vedere cos'è. Sospetti su 31 milioni, oggi la battaglia è in consiglio. Seduta straordinaria e relazione di Bottacin, che accusa l'asse Sernagiotto Padrin. Misure straordinarie per recuperare i soldi erogati e percepiti in modo indebito. Oggi l'emiciclo del Consiglio del Veneto si veste di aula di giustizia e la legislatura, formalmente conclusa, riserva un'appendice in attesa dei forti connotati polemici. La seduta straordinaria, che avrà inizio alle 10.30, è dedicata all'esame dei contributi erogati nel 2011 dal Fondo regionale di rotazione, meglio al quel 50% del budget, pari a 31 milioni di prestiti a tasso zero rimborsabili in 25 anni, a fronte di altrettanti impegnati per riqualificare strutture già attive, destinati a progetti sociali e sociosanitari, come appunto quello che si è, quelli che si è mangiato Lando, che leggevamo alla pagina precedente. Con particolare attenzione al reinserimento lavorativo di soggetti deboli. Ma come sono impegnati davvero i quattrini pubblici? Fa clamore il caso trevigiano di Nervesa, rivelato dal nostro giornale, con la Coop K della Robina, che ha utilizzato 2,1 milioni per allestire una birreria disco pub e dei lavoratori disabili. Non c'è traccia, ma ombre e interrogativi investono l'Atena Cooperativa Sociale di Vigo di Cadore, beneficiaria di 5,1 milioni per la realizzazione di una residenza turistica di riabilitazione, rimasta però sulla carta. E anche l'IPAS di Padova, tutte e due che sono di Mr. Lando, che leggevamo prima, che ha ricevuto 4,2 milioni per dare lavoro ad almeno 30 tra ex detenuti e disoccupati over 50, mai chiamati a prestare opera. Mentre la Corte dei Conti ha avviato un'indagine sul fronte politico, a finire sotto accusa è Remo Sernagiotto, all'epoca assessore ai servizi sociali, oggi europarlamentare di Forza Italia. Ma c'è chi punta il dito anche in direzione di Leonardo Padrin, già capogruppo forzista, ora alleato con Flavio Tosi, amico e socio d'affari ma in attività estranee alle cooperative, di Moreno Lando, ovvero il presidente delle suddette COP Atena e IPAS. Quindi consolatevi, non è solo il PD che fa questi magheggi, anche la Lega e Forza Italia ci stanno tutti dentro. Quindi questo è un po' il quadro generale di cosa succederà oggi al Consiglio regionale. Ultima notizia spot, la do a mo' di nota di colore: Alfano e Pansa premiano l'agente ferito a Milano. Il 26enne del reparto mobile colpito da una Molotov promosso sul campo. Voglio rappresentare tutti i colleghi che ogni giorno scendono in strada. Quindi anche tu, Celerino, che ci stai ascoltando, se sei stufo di farti trovare, di andare per strada ogni domenica, farti insultare, picchiare dagli ultras, andare in manifestazione a fare gli scontri, che è anche una vitaccia, poi può anche piacerti tirare le bastonate, ma alla lunga diventa una vitaccia, pensa anche tu di farti colpire da una Molotov, così magari ti promuovono. Quindi questa è la notizia, non sto a leggerlo tutta quanta, questo è il tipo di cui si vedeva l'intervista sul Mattino di Padova, su Padova Oggi, che diceva: non capisco come facciano questi antagonisti a vedere nella mia faccia o in quella dei miei colleghi, con la divisa che abbiamo addosso, con quello che rappresentiamo, come faccia a vederci come dei nemici che cercano di impedire la realizzazione del loro ideale in maniera violenta. Quindi se qualcuno glielo vuole spiegare come si fa a pensare una roba del genere, probabilmente adesso lo trova anche più facilmente, perché non sarà più spedito in giro per l'Italia che brucia a spegnere le fiamme della protesta con le mazzate, un po' come i suoi colleghi spegnevano le fiamme che aveva sulla gamba sempre con le mazzate, o magari trovarlo in via Acqua Pendente o in questura e chiedergli e spiegargli direttamente come si fa a vedere in lui un nemico. Comunque, tant'è, questa è la notizia e ci fa piacere per Padovano. Se non hai altri aggiornamenti di sorta, direi che ci prendiamo un'altra pausetta musicale con Thelonious Monk e poi torniamo con le notizie nazionali.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora, eccoci, torniamo sui microfoni di Radiazione. Sono ormai le 9:40 e cominciamo con le notizie nazionali. Partiamo con Expo. Ebbene sì, cluster bio-mediterraneo, sporco e disordinato. Sembra un film futuristico di quelli apocalittici, invece è il nome di un padiglione. Crocetta lo commissaria. Allora, vediamo un po'. È un articolo del Fatto, quindi cercherò di tagliarlo perché, come al solito, sono eterni. A 5 giorni dal via, il primo padiglione dell'Expo di Milano viene commissariato causa flop. Succede al cluster biomediterraneo. La sezione espositiva è riservata a 11 paesi del Mediterraneo, guidata dalla regione siciliana. Il giorno dell'inaugurazione i funzionari siciliani avevano trovato lo stand sporco e disordinato, con una copertura che faceva passare la pioggia, senza indicazioni e senza nemmeno la scritta cluster biomediterraneo all'entrata. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro, non verseremo un centesimo se la situazione non si risolve subito, avvertiva l'assessore siciliano all'agricoltura Nino Caleca. E i visitatori ci cercano senza trovarci. La mancanza di segnali e del nome all'esterno non permette ai visitatori di capire cosa ci sia dentro questo grosso spazio, spiegava il responsabile unico del cluster, Dario Cartabellotta, burocrate regionale ed ex assessore all'agricoltura nel primo governo guidato da Crocetta. Il governatore non ha gradito e 5 giorni dopo ha praticamente commissariato l'ex rappresentante della sua giunta. La Sicilia ha avuto un danno di immagine grave che occorre immediatamente riparare. Per tale finalità il governo della regione istituisce subito un comitato di supporto e controllo per la gestione dello spazio cluster, spiega una nota diramata da Palazzo d'Orleans dopo che Crocetta, il vicepresidente Mariella Lobello, l'assessore Caleca e il segretario generale Patrizia Monterosso si sono riuniti ad Agrigento. Una scelta, quella di commissariare il padiglione di Expo, che arriva perché il presidente Crocetta e l'assessore Caleca hanno espresso totale insoddisfazione relativamente al fatto di non essere stati coinvolti dalla struttura burocratica regionale sui ritardi e le criticità poi riscontrate. Il comitato di controllo sarà guidato da Guagliano, capo di gabinetto della presidenza, e composto da 6 esperti scelti dal governatore. E va bene. E boh, sì, poi basta, direi. Poi parla ancora, insomma, di questa commissione. Nel pool di commissari del cluster trova spazio anche Sami Ben Abdelali, il consigliere diplomatico di Crocetta, fino al 2012 console della Tunisia a Palermo, in un recente passato senatore tunisino del raggruppamento costituzionale democratico, il partito dell'ex dittatore Ben Ali, insomma bella gente, poi cacciato dalla primavera araba. E vabbè, ecco, insomma, direi che...
Parlando di Expo, allora parliamo anche inevitabilmente della giornata di venerdì scorso, anche perché magari i momenti concitati sono finiti, ma c'è chi ancora sta pagando le conseguenze di quanto accaduto, chi si troverà a fare i conti con la repressione da qui a breve. Quindi è giusto rimanere aggiornati anche su quel fronte. No Expo, Milano, Alfano, 180 identificati, jeep su arrestati, violenti restino in cella. Il ministro dell'interno anticipa nuovi sviluppi nelle indagini sulle violenze durante la May Day. L'ordinanza del giudice Banci Buonamici sui... Banci si chiama? Che nome è Banci? Sui manifestanti già in carcere. Pericolo di reiterazione del reato. Le loro dichiarazioni prive di qualunque credibilità. Sono 180 gli antagonisti sui quali è puntata l'attenzione degli investigatori. Sono italiani e stranieri e sono sospettati di aver partecipato agli incidenti nel centro di Milano durante il corteo No Expo del 1° maggio. Incidente. Ma poi. A dirlo il ministro dell'interno Angelino Alfano, che questa mattina, insieme al capo della polizia Alessandro Pansa, dopo aver premiato il celerino, cosa fanno? Hanno fatto visita a Palazzo Odescalchi, a pochi passi dal Duomo, per ringraziare le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Oltre 80 sono stati identificati, erano 180 prima, vabbè, 100 se li sono persi, nella fase preventiva, quella prima del corteo, poi ne sono stati raccolti altri 100 durante e dopo il corteo. Ah, che bello. Sempre sul fronte delle indagini emergono particolari dall'ordinanza, che il fatto questi cazzi, con la quale il jeep Donatella Banci Buonamici, ah, si chiama Donatella, ecco come si chiama. Sembrava strano, si chiamasse Banci, no? Anche la mia co-conduttrice sembra strano. Ha convalidato l'arresto e il carcere per le 5 persone fermate venerdì alla manifestazione, accogliendo così le richieste del procuratore aggiunto dell'antiterrorismo Maurizio Romanelli e del sostituto Piero Basilone. Quindi pensate, in un paese che si trova pericolosamente sotto attacco dell'ISIS, i migliori uomini dell'antiterrorismo sono appresso alla manifestazione No Expo. Pensate un po'. Poi non ci cioè, non ci stupiamo poi se magari in un domani molto recente l'Italia, lo stivale, diventerà un enclave del califfato nel cuore d'Europa, io ve lo dico. Secondo i magistrati, Pasquale Davide... perché ridi? È una cosa seria.
Sì, sì, non metto in dubbio.
No, hai letto il mattino che sono alle porte di Venezia. Prima erano a Roma, adesso a Venezia li spostano e ci stanno circondando.
E nessuno li vede.
Per forza, sono tutti da dietro a guardare gli antagonisti che fanno gli incidenti. Secondo i magistrati, Pasquale Davide, Edi Panzetta, Jacopo Piva, Anita Garola e Mirko Leone, Mirko con la K, non sono Black Bloc, ma hanno aderito e contribuito ai disordini usando mezzi particolarmente insidiosi anche per l'incolumità dei cittadini. Per questo sono accusati a vario titolo di resistenza aggravata. La loro è un'indole, scrive il giudice per le indagini preliminari, estremamente violenta, desumibile dagli atti compiuti, che si inseriscono in un contesto di attività vandalistiche che rivelerebbe l'inclinazione a non rispettare l'ordine costituito. Quindi, già, si vede che ritorna in auge quel bel pensiero che uno c'ha il gene della violenza che... dentro proprio il DNA, e quindi è una questione proprio di nascita se le persone poi non rispettano l'ordine costituito o magari reagiscono in maniera violenta a questo sistema. Non è certo una questione ambientale, ci sono quelli che sono proprio cattivi dentro di natura. Per il giudice inoltre c'è il pericolo che se i cinque venissero lasciati in libertà parteciperebbero ad altre manifestazioni di protesta violenta contro Expo 2015. Rimarranno nel carcere di San Vittore dunque per tutta la durata dell'evento. Per la dottoressa Banci c'è il rischio della reiterazione del reato. Gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico sono considerati una misura inidonea. I cinque, quindi pensate, ormai è addirittura sono troppo buoni se ti chiudono in casa tua con un bracciale elettronico. I cinque hanno respinto ogni accusa durante gli interrogatori di garanzia, ma la loro versione non ha convinto gli inquirenti. Le dichiarazioni degli indagati non hanno neppure una parvenza di credibilità. Oltre a negare quanto emerge con tutta evidenza nei verbali di arresto, scrive ancora il GIP, vabbè, se si negano i verbali di arresto, ovvero gli atti di resistenza singolarmente contestati, si sono dichiarati del tutto estranei al clima di violenza esistente in quel momento, quasi che casualmente si fossero trovati coinvolti negli scontri, quando invece tutti sono partiti dal luogo di inizio del corteo e hanno volontariamente seguito nel percorso il gruppo dei violenti. Inoltre, nessuno di loro ha pensato di dissociarsi dai manifestanti violenti e di allontanarsi dalla scena della guerriglia, ma hanno al contrario avallato l'operato dei più violenti, ponendo in essere gratuitamente atti di gravissima violenza. Il giudice non ha nessun dubbio circa l'esatta identificazione degli indagati da parte delle forze dell'ordine, ma proprio l'identificazione degli arrestati è uno dei punti contestati dai difensori. Nei verbali sul arresto non c'è alcuna descrizione delle fattezze del mio assistito, che è stato bloccato in un luogo diverso da quello dove sono avvenuti gli scontri, ha spiegato l'avvocato Loris Panfili, difensore di Piva. Il 23enne è trovato in possesso di una mascherina che, secondo quanto spiegato ai magistrati, utilizzava in bicicletta per proteggersi dallo smog. Il legale ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame di Milano per ottenere la scarcerazione del ragazzo e ha chiesto al PM Basilone di ascoltare la ragazza di Piva e tre amiche che erano con lui alla May Day, tra cui un insegnante, una maestra d'asilo e una ragazza che camminava sulle stampelle. Vabbè, non vi leggo tutto quanto, però mi fa un po' strano sta cosa che uno si debba inventare perché ha una mascherina antigas dietro, cioè in una manifestazione con una forza presente, presenza di celere come questa e coi toni che fin da prima della manifestazione, al di là dello spezzone in cui si era, erano chiaramente tesi, non vedo perché uno non debba prendersi le sue precauzioni. Non è un reato portarsi dietro una maschera antigas, anche perché l'uso dei lacrimogeni viene fatto in maniera indiscriminata su tutto il corteo, solitamente fatto avvenuto anche venerdì, perché ricordiamo che fumogeni e lacrimogeni, tra cui CS, quindi con gas al cianuro dentro, se li sono respirati sia lo spezzone dei lavoratori che era dietro il cosiddetto blocco nero, sia lo spezzone di lotta per la casa che invece si trovava davanti a loro. E non perché il vento soffiasse forte, ma perché sparandoli a pioggia qualcuno arriva più lungo del previsto. Quindi non mi sembra una cosa così fuori dal mondo, proteggere i propri polmoni, considerando appunto che alcuni di questi lacrimogeni contengono del cianuro, con una maschera antigas. Però vabbè, io non mi chiamo Banci, quindi. Un'altra notizia di colore ce la offre contropiano.org: Expo di civiltà, tassa per gli infedeli che vogliono entrare in Duomo. Quando il delirio comanda, o il Del Rio comanda, hai capito? No. Non c'è più nulla
come
che lo
no?
può fermare. L'hai capita? Cioè, perché non hai riso? Nulla
ho
per...
riso, ma non avevo il microfono davanti alla bocca.
Non ti ho sentito ridere. Nulla perlomeno che faccia appello al comune buonsenso. Questa ancora non l'avevamo vista, ma ci sembra eccezionale. Con l'inizio dell'Expo 2015, quindi dal 1° maggio, chi vuole visitare il Duomo di Milano dovrà pagare il ticket di 2 euro, signori. Quindi la Chiesa Cattolica non riceve abbastanza fondi, a quanto pare, da questo Stato, che mette anche i benefici fiscali per chi iscrive i propri figli alle paritarie, e quindi devi pagare anche 2 euro di ticket se vuoi vedere il Duomo.
Ma anche perché, scusami, no? Si continua a dire che questa cazzo di Expo rilancia l'economia, farà ripartire Milano, porterà un sacco di soldi. E sti cazzo di turisti dovranno pur pagare per andare a vedere quello che l'Italia ha da offrire, no?
Giusto. La breve nota emessa dalla Veneranda Fabbrica, non stiamo scherzando, l'ente che gestisce il Duomo si chiama proprio così, ha cambiato gli orari per le visite, ha stabilito che d'ora in poi si pagherà un biglietto, ma solo per gli infedeli, ovvero i turisti di qualsiasi razza e religione. Mentre per i fedeli, purché milanesi doc, riconoscibili dall'apposita ramazza d'ordinanza con cui supplisce alle manchevolezze del settore pubblico nel tenere alto il decoro della città, ci sarà da sborsare lo stesso obolo chiesto per partecipare alle primarie del PD. Si vede che è il prezzo giusto. Diciamola semplice, non c'è nulla di scandaloso nel chiedere un prezzo per visitare luoghi il cui uso pubblico richiede spese di manutenzione proporzionali al traffico di persone che vi transita. La cosa scandalosa è la differenza su base residenziale o di fede. Come si fa a distinguere un fedele meneghino o da un fedele straniero? Basterà recitare il Padre Nostro o si chiederanno i documenti d'ingresso? E infatti all'ingresso sono subito carabinieri e Cristo e soldati. Quindi questo, avremo il Duomo di Milano presidiato dall'esercito, questo ci fa molto piacere.
Posso leggere una filastrocca che ho trovato su Twitter?
Leggi una filastrocca, tanto mica siamo una rassegna stampa, no? Siamo un programma così di intrattenimento.
Se c'è i lupi ti blastano sul Rolex, c'è il Black Block ti blasterà la Rolex, qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre Renzi resterai.
Ma cosa vuol dire blastare?
Vuol dire sfottere, umiliare, denigrare, deridere.
Ho capito. Vabbè, dopo questa bellissima poesia, e forse era proprio lupi allora, perché sabato, la rabbia di sabato sera, eravamo convinti che fosse un Cartier, avevamo identificato Michelle Obama come la donna ripresa nella foto, però se un Rolex potrebbe essere lupi o suo figlio a sfasciare le vetrine delle banche. Sogno proibito. Va bene, dai, una pausa musicale e poi torniamo con le altre notizie nazionali.
allora, ritorniamo sui microfoni di Radiazione. Velocemente, l'abbiamo letto su quasi tutte le prime pagine, OPAS su Raiway, CDA e Towers indagato per aggiottaggio. I componenti dell'intero consiglio di amministrazione di Towers risultano indagati per aggiottaggio nell'ambito dell'inchiesta del PM di Milano Adriano Scudieri sull'OPAS lanciata dalla controllata di Mediaset su Raiway, bocciata dalla Consob. In mattinata la sede della società proprietaria dei segnali delle reti Mediaset è stata perquisita dalla Guardia di Finanza. La perquisizione, disposta dalla Procura di Milano, è finalizzata all'acquisizione di documenti sull'OPAS. L'azienda degli apparati di trasmissione del segnale radiotelevisivo di Mediaset aveva lanciato lo scorso 24 febbraio l'OPAS a 4,5 euro per azione, puntando in un primo tempo ad almeno il 66,7% del capitale della società Torri della RAI. L'operazione, lanciata a sorpresa, ha provocato una levata di scudi. Il governo è intervenuto per dire che la maggioranza sarebbe rimasta comunque in mano pubblica. L'antitrust ha aperto un'istruttoria giudicando la prospettata fusione pericolosa per la concorrenza. La Consob ha prima congelato, poi bocciato la proposta di acquisto e scambio. La decisione di Towers di abbassare dal 66,7% al 40% la soglia per la validità dell'OPAS, secondo la Commissione, ha fatto infatti venir meno i presupposti e gli obiettivi della proposta. A fronte del no arrivato in seguito pure dal CDA di Viale Mazzini anche all'OPAS modificata, Towers ha gettato la spugna a metà aprile. Dopo settimane di passione ha ritirato l'offerta. Questa notizia era presa dall'ANSA. Se volete qualche dettaglio in più, c'è sul Fatto Quotidiano, in cui insomma fa anche un po' una storia di questi mesi, queste cose che abbiamo letto velocemente dalle righe dell'ANSA. E allora passiamo a parlare di ambiente e veleni. Questa notizia è presa dal Fatto. Brindisi, metalli pesanti nella falda acquifera, sigilli alla discarica del comune. Metalli pesanti nelle acque di falda non sono più un rischio potenziale, ma una realtà certificata in contrada Autigno a Brindisi. La contaminazione è tra i motivi, di certo il più importante, alla base del sequestro preventivo della maxi discarica comunale sulla strada per San Vito dei Normanni. Ad eseguirle mattinate i carabinieri del NOE di Lecce, dalle cui informative ha preso le mosse l'indagine. Il decreto, emesso dal GIP Paola Liaci su richiesta della PM Valeria Farina Valaori, mette sotto chiave beni del valore di 50 milioni di euro e complica quella che è già un'emergenza rifiuti nella provincia. Nel registro degli indagati, Luca Screti, 46 anni, amministratore unico della Nubile SRL, la società che gestisce l'impianto dal 2012. L'inchiesta, tuttavia, è solo al suo primo atto. E il fatto che sia di proprietà del comune di Brindisi è più di un dettaglio. Lo sguardo degli investigatori è già oltre, punta a capire anche cosa sia successo prima e quanto abbiano potuto pesare eventuali mancati controlli. Al momento i reati ipotizzati sono quelli di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale e appunto di inquinamento della falda acquifera. Contaminazione che esisterebbe però già da 15 anni, ben prima del mio subentro nella gestione di una parte consistente in circa un ventesimo del volume della discarica. Questa è la replica dell'indagato. Di certo c'è che il pentolone Autigno è ormai scoperchiato e richiuderlo non sarà semplice né per la magistratura né per i cittadini. Da anni l'area è al centro della bufera perché insieme al polo industriale a sud della città è una ferita per Brindisi e uno dei distretti della spazzatura più critici della Puglia. Lì si trova anche la discarica Formica, con un passato legato agli ambienti della Camorra, e poi è sempre lì che sorgono le cave e le campagne nelle quali sono state interrate tonnellate di fanghi tossici provenienti dai dragaggi del porto di Taranto. Insomma, Autigno è un groviglio di emergenze. E vabbè, qua l'articolo va avanti, però insomma direi che quello di cui c'era da dar notizia è già stato detto. E passiamo, restando in tema veleni e ambiente e anche grandi opere, a Notav Terzo Valico, preso da proprio il sito notavterzovalico.info. Sale la protesta contro Rita Rossa per le cave del Terzo Valico. c'è grande fibrillazione dalle parti di Palazzo Rosso e presso il quartier generale del Partito Democratico di Alessandria. La sindaca Rita Rossa è arrivata addirittura a minacciare querele per procurato allarme nei confronti del movimento No TAV Terzo Valico, a seguito della pubblicizzazione delle iniziative di lotta che scandiranno le prossime settimane nella città di Alessandria. Dove starebbe il procurato allarme? La donna sola al comando dovrebbe spiegarcelo. Perché si scrive che respirare fibre di amianto sia pericoloso per la salute? Perché si ha il coraggio di dire che quello che la sua amministrazione tiene ben nascosto? Perché si denuncia il rischio che nelle cave di Spinetta e in quella del Cristo possano finire le peggiori porcherie? Perché si denunciano i rischi per le falde acquifere? Più che procurato allarme, siamo davanti a un'opera di sana informazione, quella che la Rossa e la sua giunta non hanno voluto fare, decidendo di svendere Alessandria e la salute dei suoi cittadini in cambio di due marciapiedi, senza neppure avere il coraggio di confrontarsi con la popolazione. Capita allora che i maggiorenti, si fa per dire, del Partito Democratico decidono di incontrarsi a Spinetta per studiare una strategia con cui far ingoiare la pillola ai cittadini. Peccato che i cittadini lo siano venuti a sapere e in maniera del tutto spontanea si siano presentati alla riunione. Il Partito Democratico, si fa per dire, ha impedito ai cittadini di entrare, ma questo non li ha scoraggiati nel presentare le proprie rimostranze. Intanto lunedì sera al laboratorio sociale si è nuovamente incontrato il comitato per una riunione organizzativa a cui hanno partecipato una cinquantina di persone. Ed ecco le prossime tappe della mobilitazione. Venerdì 8 maggio volantinaggio a Spinetta, venerdì 8 maggio circoscrizione sud alle ore 21 assemblea pubblica, sabato 9 volantinaggio. Lunedì 11 maggio alle 8 volantinaggio al mercato, venerdì 15 ancora volantinaggio, venerdì 15 ancora assemblea pubblica e poi volantinaggi e banchetti per tutta Alessandria. Tutto questo in vista della manifestazione che si terrà sabato 23 maggio davanti al comune di Alessandria.
Va bene, allora leggo una notizia che ci è arrivata via Twitter. Parliamo di carcere, detenuto si impicca a Poggio Reale con un accappatoio nel bagno della sua cella, sappe la situazione ad alta tensione. Un detenuto nel carcere di Poggio Reale a Napoli si è ucciso la notte scorsa impiccandosi con un accappatoio nel bagno della sua cella. La notizia è stata resa nota dal SAP, sindacato di polizia penitenziaria. L'uomo G, 51 anni, di Afragola, Napoli, si è già reso protagonista in precedenza di atti di autolesionismo. Il pur tempestivo intervento dei compagni di cella e dei poliziotti penitenziari non ha potuto impedire che l'uomo mettesse in atto il tragico gesto, afferma il segretario del sindacato. In un anno la popolazione detenuta in Italia è calata di poche migliaia di unità, aggiunge Capece, che è il segretario del SAP. Il 30 aprile scorso erano presenti nelle celle 53.498 detenuti, che erano l'anno prima 59.683. Per il SAP la situazione delle carceri italiane resta ad alta tensione. Ogni giorno i poliziotti penitenziari della prima linea delle sezioni detentive hanno a che fare in media con almeno 18 atti di autolesionismo da parte dei detenuti. 3 tentati suicidi sventati alla polizia penitenziaria, 10 causati alla polizia penitenziaria, ma questo non c'è scritto, 10 colluttazioni e 3 ferimenti. Quindi un'altra notizia che ci fa ricordare che cos'è la repressione, che cos'è il carcere, al di là delle belle parole di chi adesso magari vorrebbe sbattere in prigione e buttare la chiave. Tutti quelli che hanno fatto delle scritte sui muri, hanno rovinato l'immagine di Milano durante il giorno dell'Expo, ricordarsi, visto che si indignano per magari una decina di auto bruciate o 2-3 vetrine spaccate, cosa succede tutti i giorni, perché questo è finito sul giornale, ma come diceva, mi spiace citare il segretario del SAP, ma in questo caso dicevo almeno un dato interessante, che al giorno, solo in quello di Napoli, ci sono 18 atti di autolesionismo, 3 tentati suicidi, di cui probabilmente qualcuno va in porto, 10 colluttazioni e 3 ferimenti, tutto questo nella realtà dove le persone sono stipate come bestie, però questo non fa indignare nessuno, succede tutti i giorni sotto i nostri occhi, perché di carceri è pieno questo paese, però evidentemente questo non indigna abbastanza, indignano molto di più delle scritte sui muri delle auto bruciate. Quindi questa, secondo me, questi sarebbero dei dati da tenere presenti quando si lanciano grandi arringhe sulla linea dura che lo Stato dovrebbe tenere nei confronti dei blecchi blocchi.
Blecchi blocchi, nazionali non ne ho più, se vuoi passiamo internazionali, un minuto di musica, come di già, mancano 25 minuti.
Andiamo un po' di musica. Io mi presto, obbedisco.
E allora, ritorniamo in onda, sempre su una via di mezzo tra il nazionale e le notizie, gli appuntamenti, con due giornate di lotta. Una viene da Livorno, prendo questa notizia senza soste, due pesi e due misure, giovedì 7 maggio, corteo cittadino a Livorno. Il giorno 7 maggio riprende, dopo una pausa di circa due mesi, il maxi processo contro l'ex caserma occupata e i comitati autonomi cittadini. Un processo farsa che vede imputati 24 attivisti livornesi per reati che vanno dal danneggiamento aggravato e resistenza pubblico ufficiale alla manifestazione non autorizzata e adunata sediziosa. Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una vera e propria escalation nella repressione dei movimenti sociali. 156 procedimenti penali aperti, di cui 56 solo per le occupazioni abitative. Oltre agli attivisti militanti delle organizzazioni politiche, tra i processati ci sono decine di famiglie che nella disperazione hanno deciso di occupare alcune strutture abbandonate mai assegnate. 14 processati per le manifestazioni studentesche della Gelmini, 10 processati per manifestazione non autorizzata e accensione di torce luminose durante i cortei, 22 attivisti a processo per occupazioni della Fortezza Nuova. Da dove nasce questa attenzione particolare verso i movimenti e i comitati? La risposta è molto semplice. Nella nostra città ci sono dei poteri forti da difendere, poteri che non devono essere messi in discussione. Moby Prince, disastro ambientale dei bidoni tossici finiti nel santuario dei cetacei, le speculazioni e le tangenti a Salviano 2, gli incendi e la diossina della Lonzi Metalli, il fallimento del cantiere, l'ex carabiniere e l'incursore della Marina che fabbricavano bombe in un garage di piazza Attias. La lista è ancora molto lunga, ma come al solito nessun colpevole. Questi processi sono solo la punta dell'iceberg di un sistema collaudato di impunità. Decine di esposti e segnalazioni non generano nemmeno apertura di fascicoli presso la procura. Vogliamo parlare della Parentopoli nel comune di Livorno, dove parenti di alcuni dirigenti sono stati assunti da ditte in appalto? Vogliamo parlare degli esposti riguardanti la CTT Nord? Il concetto di legalità con cui si riempiono la bocca politici, questori e magistrati vale solo per i cittadini, lavoratori e precari. Chi comanda non paga mai. Vabbè, poi insomma questo appello ancora un po' più lungo. Comunque alla fine, giovedì 7 maggio ore 17:30 in piazza del municipio, scenderemo in piazza per questi motivi, per far capire a tutti che non abbiamo paura, che i comitati cittadini, gli occupanti di casa, i lavoratori e gli studenti continueranno a lottare affinché il cambiamento chiesto da migliaia di livornesi si realizzi davvero.
È un aggiornamento dell'ANSA. È stato ucciso a Pescara un pasticcere a coltellate.
Boia.
Anzi, magari col coltello da torta.
Bene. Altro appuntamento preso da InfoAuto, sabato 9 maggio, Torino, fuori i fascisti da Mirafiori, e c'è pubblicato l'appello del comitato comitato di quartiere Mirafiori. Appuntamento 9 maggio, ore 15, in corso Tazzoli, angolo corso Agnelli. Mirafiori è un quartiere popolare, periferico, ricco di contraddizioni e problemi causati da anni di speculazione e politiche sociali, economiche ed abitative fallimentari. In queste contraddizioni e mancanze si stanno cercando di inserire gruppuscoli fascisti che cercano di additare come causa di tutti i problemi del quartiere gli immigrati, i rom, la prostituzione, lo spaccio e quant'altro loro identificano come degradante. Noi sappiamo bene però che questo è solo un capro espiatorio. Chi fa parte di queste categorie vive una condizione simile alla nostra. Siamo noi che paghiamo la crisi sulla nostra pelle, che dobbiamo tirare la cinghia, che non abbiamo un lavoro e rischiamo di perdere la casa, mentre i veri responsabili dei problemi del quartiere ci guardano litigare tra di noi e continuano a riempire le loro tasche già colme. chiediamo quindi a tutti e tutte le antifasciste e gli antifascisti di Torino, ma soprattutto a tutti gli abitanti di Mirafiori Sud e Nord, di unirsi a noi in un presidio che contenga i valori dell'antifascismo e l'antirazzismo, ma che punti il dito chiaramente anche verso i responsabili di questa guerra tra poveri e verso tutti coloro che ci costringono a vivere di stenti. Solleviamo i problemi veri fuori i fascisti dai quartieri.
Allora, visto che siamo sullo scadenzismo, andiamo con gli appuntamenti. Beh, ricordiamo intanto che ieri cos'era?
Il 5 di maggio.
Che è? Il compleanno? Del fu?
Era... Ma no, non è morto. No, è nato.
È nato?
Napoleone.
Karl Marx.
Ah.
E invece oggi, 2 anni fa, è morto Andreotti, quindi salutiamo tanto Andreotti. Che
sentiamo, che ci ascolta dall'oltretomba.
Esatto, lui è un democristiano, quindi ci crede. Vabbè, comunque mi è arrivata un'altra notizia via Twitter. Bologna, salta l'accordo sui lavoratori SDA, corteo selvaggio e blocchi. Si riaccende la tensione per quanto latente e mai sopita intorno alla vicenda dei lavoratori dello stabilimento SDA di Sala Bolognese. Si era partiti un paio di settimane fa con scioperi e blocchi riguardanti le manovre dei cambi d'appalto tentati all'azienda e dalle COP compiacenti, per poi continuare con un presidio che reclamasse la legittimità del SICOBAS come organo rappresentante della stragrande maggioranza degli operai, fino ad arrivare all'ennesimo incontro nullo di oggi. Infatti, l'incontro tenutosi oggi in prefettura, questo articolo è di ieri sera, quindi sta parlando dei fatti di ieri, tra il SICOBAS, delegazioni di SDA e Poste Italiane, ispettorato del lavoro, ha evidenziato ulteriormente la chiusura di Poste SDA rispetto ad ogni piano di azione riguardo al futuro dei lavoratori, evidentemente considerati sempre solo come numeri nei piani di ristrutturazione dell'azienda e non persone con famiglie, situazioni esistenziali precarie. Da sottolineare come al tavolo fosse presente anche la cooperativa UXA, chiamata da SDA al tavolo di trattative senza alcuna gara d'appalto precedente, che decide a chi affidare il piano di ristrutturazione voluto da Poste. Alla faccia le regole su trasparenza degli appalti e del capitalismo pulito sbandierato da Belorens a mezzo stampa. La proposta arrivata è infatti irricevibile, dato che prevede la riapertura dello stabilimento, da diversi giorni chiuso, ovvero in serrata, illegale nel nostro ordinamento, solo in caso di accettazione del fatto che solamente un quarto dei dipendenti, 120 su 500, sarebbe stato temporaneamente impiegato in attesa di una successiva risoluzione della vicenda. Una mossa finalizzata a difendere i lavoratori che tramite i loro delegati all'incontro hanno a quel punto fatto saltare la discussione incanalata evidentemente verso il nulla di fatto, per dirigersi poi in corteo spontaneo per il centro bolognese fino alla sede del SICOBAS in via Saffi, effettuando blocchi del traffico e comunicando alla città quanto accaduto al grido di sciopero sciopero e SDA mafia. Mafia sì, dato che anche la cooperativa UXA, alla quale SDA vorrebbe affidare la gestione dei 120 lavoratori, è in odor di mafia per la sua gestione non proprio ortodossa in passato dei suoi affari, modalità di comportamento che avevano portato già 2 anni fa i lavoratori a cacciare la stessa COP che non applica il contratto nazionale né pagava regolarmente gli stipendi. Da sottolineare nuovamente come alla base di tutti questi avvenimenti c'è la volontà di effettuare una ristrutturazione complessiva di Poste Italiane, che ovviamente si abbatte su aziende che ne esplicano le funzioni nelle pratiche come SDA. Questo è l'articolo, poi sicuramente lo prendo da InfoOut, sicuramente seguiranno aggiornamenti in questo InfoOut, è piuttosto puntuale. Prima di passare all'internazionale vi lascio con un po' di musica.
allora torniamo in diretta, anzi ormai devo dire purtroppo torno in diretta perché il mio co-conduttore mi ha bellamente abbandonato per impegni che lui sostiene essere lavorativi, ma chissà se ci fidiamo. Comunque sono le 10:17 e ho giusto 10 minuti di tempo per leggere un po' di notizie internazionali. E allora partiamo da restiamo in Europa. Germania, 7 giorni di sciopero dei macchinisti, notizia presa da Contropiano. Il lavoro non è uguale per tutti nell'Unione Europea. Mentre la Troica, con la Germania merkeliana in testa, pretende dappertutto riforme del mercato del lavoro tali da spezzare le reni al movimento dei lavoratori, in casa propria deve segnare il passo. È il prezzo del consenso sociale a una politica continentale omicida all'esterno ma materna all'interno, nel solco storico della divisione tra lavoratori tedeschi e quelli del resto d'Europa. I macchinisti tedeschi hanno proclamato nuovamente uno sciopero che si protrarrà da oggi pomeriggio alle 15, cioè da ieri, per i treni merci e dalla mezzanotte per i treni passeggeri fino a domenica alle 7, il più lungo sciopero nella storia della Deutsche Bahn e l'ottavo sciopero in 8 mesi di durissimi negoziati tra il sindacato GDL e l'azienda ferroviaria. La GDL chiede un aumento del 5% degli stipendi e una riduzione dell'orario lavorativo settimanale da 39 a 37 ore, ma il nodo dell'attuale braccio di ferro è la questione della rappresentatività che il sindacato GDL vorrebbe estendere dai macchinisti ad altre categorie di lavoratori della Deutsche Bahn, ipotesi respinta dall'azienda. Deutsche Bahn trasporta 5,5 milioni di passeggeri e 607 mila tonnellate di merci al giorno solo in Germania. Grandi ripercussioni, insomma, sull'economia nazionale. Vedremo ora se l'avvertenza si concluderà, come già avvenuto per i metalmeccanici, con un accordo che accoglie sostanzialmente le richieste dei lavoratori, oppure se questo diventerà l'inizio della rovina anche per i lavoratori dipendenti della più forte economia europea. Ovviamente i nostri auguri e la nostra solidarietà anche ai lavoratori tedeschi. E poi invece passiamo un pochettino più a est. ISIS, New York Times, Turchia vende fertilizzanti a jihadisti usati per fabbricare bombe. Secondo il New York Times, in queste settimane decine di camion carichi di nitrato di ammonio, composto chimico che può essere impiegato per la costruzione di ordigni esplosivi, hanno attraversato la frontiera per consegnare il materiale nella cittadina siriana di Tal Abyad, che si trova sotto il controllo dell'ISIS da quasi un anno. Leggiamo. L'inchiesta parte dalla città di Arkale, al confine con la Siria. Secondo il quotidiano, il New York Times, in queste settimane decine di camion, appunto abbiamo già detto, hanno attraversato la frontiera diretti a Tal Abyad. Le autorità locali sostengono che è tollerato solo il commercio di fertilizzante a basso contenuto di nitrato che avrebbe minori capacità esplosive. Secondo John Goodpaster, un perito chimico consultato dal New York Times, con 90 kg di nitrato di ammonio è possibile equipaggiare un autobomba, mentre con 9 si potrebbe condurre un attacco kamikaze. Nei soli camion rintracciati ne sarebbero state contenute 25 tonnellate, quindi direi che insomma la quantità è più che sufficiente. E il nitrato è stato utilizzato per compiere diversi attentati, tra cui quello al consolato britannico di Istanbul, che nel novembre 2003 causò 27 morti. Nelle ultime settimane la Turchia ha rafforzato i controlli alle sue frontiere per evitare il passaggio in Siria dei cosiddetti foreign fighter, ma il commercio di beni continua a essere tollerato. E va bene, insomma, non avevamo dubbi. E invece passiamo a una notizia che riguarda Israele, che ci dice una cosa che molti di noi sanno già, però adesso è scritto nero su bianco da un rapporto diffuso dall'organizzazione israeliana Breaking the Silence. Appunto, rapporto denuncia soldati israeliani stragisti non per caso. E quindi l'esercito israeliano nel 2014 ha colpito in modo indiscriminato alcune zone abitate dai civili palestinesi nella striscia di Gaza, causando volutamente la morte di molti innocenti. A rivelare quello che in molti già sapevano o almeno sospettavano, cioè che i civili non sono danni collaterali delle missioni militari israeliane, ma i reali obiettivi, è stato un rapporto appunto diffuso dall'organizzazione Breaking the Silence, realizzato attraverso più di 60 interviste ad altrettanti militari israeliani, tutti coperti dall'anonimato per evitare rappresaglie. Un rapporto intitolato «Così abbiamo combattuto a Gaza» e presentato dalla presidente dell'associazione Vabbè, l'indagine è stata condotta dopo l'operazione Margine Protettivo, quella lanciata l'8 luglio dell'anno scorso, in cui ricordiamo che tra bombardamenti dal cielo, dal mare e anche da terra, durati la bellezza di 7 settimane, ci sono state 2.140 palestinesi uccisi, di cui 1.486 civili, mentre invece dalla parte israeliana 73 morti, di cui 6 civili. E quindi gli ufficiali israeliani, vabbè, hanno ovviamente negato le accuse, ribadito che i civili sono sempre un errore o comunque sì, non voluti. Ma vediamo un po' cosa hanno detto questi soldati intervistati. Allora, i soldati ricevevano ordini molto diversi. Ogni persona avvistata nelle zone del conflitto doveva essere considerata una potenziale minaccia. Gli ufficiali dicevano ai soldati di sparare a tutti quelli che avvistavano, a patto che non fossero soldati israeliani. Ad esempio, un militare israeliano ha detto: l'esercito distribuiva dei volantini ai palestinesi per dichiarare che chiunque fosse rimasto nelle aree in cui entrava il nostro esercito avrebbe firmato la sua condanna a morte. Un altro ha riferito che era dato per scontato che qualunque edificio palestinese venisse utilizzato dalle forze israeliane sarebbe poi stato distrutto dai bulldozer senza alcuna ragione. Poi ancora un altro ha denunciato che un comandante di un'unità di vari mezzi corazzati gli ordinò di sparare contro il campo profughi e la cittadina di Al-Bureij, a sud di Gaza City. Quando lui chiese dove puntare, gli fu risposto di scegliere l'edificio che preferiva. Ovviamente Israele si è difesa dalle accuse, ricordando che gli abitanti delle case prese di mira venivano avvisati in anticipo con un lancio di un missile senza carica esplosiva sui tetti. Ma mediamente, appunto, di nuovo denunciano le testimonianze, tra il lancio dell'avvertimento e quello delle micidiali bombe passavano tra i 30 e i 60 secondi, un tempo di gran lunga insufficiente per permettere agli abitanti degli edifici colpiti di fuggire. E poi ancora, in una zona, Breaking the Silence ha anche condannato l'esercito per aver sparato contro centri abitati colpi di mortaio. In una zona come la striscia di Gaza, ricordiamo che è una con la maggiore densità del mondo intero di popolazione, 1,8 milioni di persone su una superficie di 360 km quadrati. E come se non bastasse, concludiamo, Breaking the Silence ha dichiarato che le autorità israeliane hanno cercato di rallentare e depistare l'indagine. Oren Hazan, un deputato del Likud, del partito di destra del premier Netanyahu, si è addirittura offerto di testimoniare, cercando di dare una falsa versione dei fatti per screditare così l'organizzazione. E va bene, insomma, questa era la notizia. Mancano 5 minuti, quindi ho finito. Questa notizia spot: in Amazzonia assassinato il leader indio anti-deforestazione. È una notizia che compare sul Corriere, si chiama Eusebio, era un leader degli Indios Capor dell'Alto Turiacu che lottava contro la deforestazione nell'Amazzonia, nello stato brasiliano del Maranhão. È stato assassinato il 26 aprile con i colpi sparati nella schiena da due uomini incappucciati a bordo di una moto. Non è la prima volta che i Capor denunciano di aver ricevuto minacce dalle imprese responsabili della deforestazione, dice in una nota Greenpeace, rilevando che almeno dal 2008 i Capur chiedono interventi contro il taglio illegale, ma sono state condotte solo sporadiche operazioni e non appena gli ispettori se ne sono andati l'attività criminale è ripresa. E poi, insomma, l'articolo continua, anche se è piuttosto breve, tracciando una breve storia di questi movimenti e di questa popolazione indigena. Che appunto sta lottando per la propria terra, ma ovviamente contro i bulldozer e contro le multinazionali. Insomma, è un pochettino complicato, soprattutto se ti hanno già sterminato negli anni passati. E quindi, allora, direi che la rassegna stampa è conclusa. Vi lascio 2 secondi di musica, di modo che io possa trovare i vari appuntamenti da darvi. E allora, eccoci di nuovo qui, ultimi minuti, ricordo, allora, questa sera 6 maggio in Mensa Marzolo, occupata dalle ore 20:30 fino alle 3 della notte o del mattino, che dire si voglia, ci sarà Sista Betty, Nick Pleasure Vibes alla console come serata, e insomma apericena, ci sarà anche una apericena benefit per la Casa dei Diritti Don Gallo, quella, se vi ricordate, di cui abbiamo parlato anche all'inizio della rassegna, che ospita una cinquantina di profughi provenienti dall'ex emergenza Nord Africa di ormai 3 anni fa. Serata culinaria e musicale interamente dedicata agli occupati della Casa dei Diritti Don Gallo, che all'ex Mensa Marzolo occupata hanno trovato solidarietà e dialogo. E quindi aperitivo, cena e poi anche buona musica. Invece il 9 maggio, sabato, dalle ore 15 ci sarà una manifestazione contro il regime fascista al potere in Ucraina. Nel 70° anniversario della vittoria sul nazifascismo invitiamo tutti gli antifascisti italiani a partecipare e a portare la propria solidarietà. Appuntamento a Venezia, stazione Santa Lucia, alle 15. Appunto ci sarà questa manifestazione antifascista. Invitiamo a partecipare. E quindi direi che ormai sono le 10:29 e qualche secondo. Cosa dire ancora? Dire magari il palinsesto di oggi? No, perché sul sito di Radiazione non c'è più il palinsesto. Ma comunque direi che verso le 14:30 c'è la replica di questa trasmissione, e poi questa sera andrà in onda Memoria Resistente, non so l'ora, ma vabbè, questo anche succede, però se vi connettete sicuramente lo trovate. Ed ecco, quindi questo è tutto, vi saluto, buona giornata e a risentirci, a presto.